E allora le 11:33 minuti primi, giovedì 19 di novembre 2009, all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come detto andiamo a cominciare la puntata odierna delle ore di religione, ricordando ovviamente, come facciamo da questa mattina, che fra una mezz'oretta circa andrà a cominciare la conferenza stampa in quella di Piazza Sempione per quanto riguarda lo sgombero avvenuto stamattina nei confronti di Horus, e quindi noi o all'interno della trasmissione o più probabilmente, immagino visti i tempi romani, subito dopo ci andremo a collegare con la piazza. Detto questo, andiamo a iniziare la trasmissione odierna, dopo che la settimana scorsa siamo andati in replica a causa di mie problematiche di salute, e solo esclusivamente mie, che adesso dovrebbero essere passate. Speriamo, questo lo diciamo perché qualcuno magari avrà pensato, hanno detto delle cose quasi identiche a quelle della volta precedente, era la replica del giovedì scorso. E quindi andiamo a iniziare la puntata di oggi, i cui temi peraltro sono abbastanza inerenti, insomma, in fondo, a meno che non siano accadute cose negli ultimi 15 giorni di cronaca che ci costringano a uscire un po' dal seminato. Qual è la situazione della cronaca? Dice,
sarebbe... La situazione della cronaca? No, c'è una cronaca, cioè, vabbè, insomma, buongiorno a tutti. La situazione della cronaca è legata a una notizia che forse i nostri ascoltatori, ai quali non sarà sfuggita sicuramente, e cioè che è stato verificato che una quota dell'8 per mille destinata allo Stato, l'avrai anche forse detto tu in
ieri o l'altro ieri
in rassegna stampa, sì, diciamo, quella era una nota che volevamo comunque riprendere oggi brevemente, e quindi ricordiamo appunto quello che hai detto tu, cioè che la quota destinata dell'8 per mille destinata allo Stato,
una parte di
questa quota è stata stornata con firma,
ecco qui, proprio dati alla mano,
con firma del Presidente del Consiglio alla Chiesa Cattolica per gli edifici di culto.
Questo proprio a sfregio, perché
diciamo che le voci maligne,
non le nostre,
dicono che le coincidenze delle date fanno pensare a una toppa per Boffo. Ricordiamo che era Boffo il direttore dell'Avvenire.
Sì, ormai va tutto totalmente di corsa. Boffo era 3 o 4 scandali fa, mi pare.
Esatto.
Intorno all'estate.
E, me lo ricordo perché l'ho seguito dall'estero. Io ero nelle Highlands scozzesi. Però grazie al mio Mac.
C'era una tuppa pista.
Esatto. E, immerso in una lotta di religione antica che cercavo di spiegare a mio figlio tra i...
Sì, Maria la Sanguinaria.
Esattamente. Guerre delle due rose, scontri tra regine, teste che cadono, e il grande monumento è a Wallace, che poi sarebbe Braveheart.
Che si trova in Edimburgo?
No, che si trova, diciamo, a nord di Edimburgo, un po' fuori, in una collina, è una torre alta 15 metri, 20 metri.
Però prima della riforma, quindi a noi non ci interessa.
No, qui è molto indietro nel tempo, sì. Personaggio leggendario, ma in realtà anche storico, ovviamente con
un po'.
Quindi dicevamo, l'episodio di Boffo era di quest'estate. Ricordiamo che appunto tramite un attacco violentissimo del giornale di proprietà del Presidente del Consiglio, detto Il Giornale, ex Montanelli, fu accusato Boffo di una storia torbida, con un coteo omosessuale che fa sempre, come dire,
in Italia,
una
sì,
certa figura in Italia. E quindi si dice che questo gesto così, appunto, no, turpe, quale appunto attaccare, ha causato un pentimento, e questo pentimento è costato agli italiani quanto? La cifra esatta?
Allora, 29 milioni di euro dei 44, ecco, che dovevano andare allo Stato.
Quindi insomma abbiamo la nostra prebenda per riparare questo torto, ci è costata quasi 30 milioni di euro.
Che insomma,
che, come dire, che ci si può fare con 30 milioni di euro?
Magari non tantissimo, però
un paio di scuole,
sì,
che ne so,
anche di più.
Proprio parlando di scuole,
5 asili, non lo so.
Sì, beh, no, pure una decina.
Non lo so quanto costa, no, dipende dove lo si fa, sì, con quale, diciamo, fatti molto bene alla svedese, alla norvegese, quelli proprio con i computer per ogni bambino, diciamo, 4 asili all'avanguardia si possono fare. Invece no, li doniamo, non ci è stato chiesto nulla, non era nel programma di governo, sicuramente. E li doniamo alla Chiesa Cattolica. Sono soldi che erano destinati allo Stato, sono delle violazioni medievali, quindi il commento su tutto questo non richiede nessun'altra considerazione. Perciò, ricordato questo episodio che ci fa cadere sempre con i piedi per terra, anche se sogniamo un mondo migliore, e invece siamo qui nel lontano XIII secolo, perché noi siamo, come
sì,
dire,
dei
inattuali, come la cosa vorrebbe significare altro.
Sì, ma non si può, purtroppo non si può.
No. E quindi detto questo, ricordato questo episodio, passiamo subito invece all'argomento del giorno. Che è l'inferno.
Ecco, attuale.
Attualissimo. E quindi, siccome è una, abbiamo detto che volevamo un po' mettere i piedi nel piatto della tradizione, abbiamo deciso di iniziare, non sappiamo quando finiremo perché il tema è molto vasto.
Beh, decisamente.
Esatto, quindi oggi accenniamo alcune cose, come puoi vedere tu, i nostri ascoltatori non sono, ormai va molto di moda la radiovisiva.
Sì, con la webcam.
Che è una cosa che a me mette molta tristezza, devo dire, veramente.
Anche perché stai un'ora e mezza a vedere uno che parla.
Ma infatti, io penso che però questo deriva dal fatto che, posso permettere questa parentesi un secondo?
Certo.
Ormai l'unificazione di tutta la tecnologia dentro casa ha fatto sì che il televisore, che oggi può essere anche collegato con internet, insomma, chi è all'avanguardia ha un solo strumento con due o tre monitor e tutta una centralina, no? Da tempo questo c'è, e piano piano ci si arriverà anche nelle nostre umili case dove la tecnologia è un po' così.
Più che altro gli usufruenti della tecnologia.
Sono. Anche ovviamente così, però diciamo i più giovani, insomma, è più, anche perché magari c'è chi più anche ne ha bisogno, ma un nostro ascoltatore che magari fa il grafico è comunque inevitabilmente, certo, diverso come dotazione tecnologica dalla vecchina del palazzo qui di fronte che esce col carrello o cala il cestino per la spesa, insomma, la quale ha grossi problemi, come abbiamo letto sui giornali, con il mitico digitale terrestre.
Madonna. Vabbè, quella sarebbe degna di una trasmissione apposita,
sì,
ma lo faremo.
Io ci lavoro. E quindi ci hanno trasportato dal satellite al digitale terrestre, quindi anch'io sono.
Si è messa così, sembra che è venuta una navetta presto, vado sul satellite.
Più o meno.
Li hanno trasportato a terra su un coso digitale.
Quindi, insomma, un nostro ascoltatore che magari fa il grafico è perfettamente cosciente di quello che stiamo per dire, cioè che appunto questa unificazione fa sì che in casa, e poi penso anche forse la vecchina, se ha il nipote che gli sistema i canali, c'è il televisore come strumento di comunicazione che è presente, acceso, anche se non lo si guarda. Da qui, come dire, il passaggio della radio in televisione. Per cui, gironzolando per casa, chi magari è in casa e lavora o studia e accende il televisore, sente la radio, poi ovviamente butta anche un occhio, ci sono i volti che parlano così, però forse questo è il principale motivo per cui, come dire, la radio trasmigra in televisione, portandosi un pezzetto, anzi più che altro acquisendo un elemento, diciamo, che è quello della televisione, visivo, e da qui queste web. Però ripeto, il fascino della radio è proprio, invece
non vedi,
esattamente, che quindi consente paradossalmente anche una concentrazione maggiore laddove
è possibile.
È possibile, per esempio, una trasmissione come la nostra non si può seguire, come dire, con distrazione come si segue invece una trasmissione di musica pop che non richiede la massima attenzione. E quindi questo credo è il motivo per cui c'è questa trasmigrazione, ovviamente insieme ad altri che sono anche la crisi profonda di tutto il sistema, e quindi c'è una ricerca continua di contaminare, di mescolare, ibridare, va molto questa.
Visto lo stato della nostra tecnologia potete stare sereni e tranquilli sul fatto che i nostri visi.
Detto questo, siccome i nostri ascoltatori non hanno, e noi molto lontani sarà sì. Il giorno in cui saremo sul digitale terrestre in visione, forse mai.
Beh, sulla radio sì, forse mai, perché sì. Va, andrebbe a rompere una serie di equilibri economici abominevoli.
E quindi
no.
Però, e quindi invece tu che poi sei qui con noi e puoi vedere il tavolo di fronte, lo puoi descrivere se vuoi.
Pieno di fogli, scritti molto fittamente.
Ecco, come...
E immagino che siano
come mai?
Una minima parte.
Una minima parte di tutti gli materiali che abbiamo raccimolato sull'inferno. Quindi ecco, questo era per dire che questa quantità di materiale non ci consente di dire quanto dureranno le nostre... Una, due, tre, Natale, non lo so. Però vogliamo arrivare al ridosso delle celebrazioni del Santo Natale, bianco.
Come insegnano i leghisti.
White Christmas, come canta anche Bing Crosby, quindi insomma, che forse era insospettabilmente, chissà.
Beh no, c'è una operazione adesso di polizia in due o tre comuni del basso bresciano che si chiama proprio White Christmas.
Ma Bing Crosby lo sa, cioè nell'aldilà.
Può stare ridendo, poveretto.
Chissà. Che deve fare. O forse lui segretamente ha fatto questa operazione, non l'ha mai confessato, ma era un chiaro segnale cripto clu clu KKK. Non credo, perché
non sembrava il tipo.
Penso, considerando che la canzone più venduta è la storia della musica pop,
con cui i suoi eredi vanno avanti,
con una quantità di rivisitazioni infinite, cantata ovunque, dai bambini dell'asilo, in qualunque film americano, insomma, comunque no, veramente la canzone più venduta, il 45 giri, diciamo, comunque la prima no, perché non esistevano i 45 giri, ma insomma, è proprio il disco
uscito il 45
in assoluto,
giri.
Sì, ma insomma, è proprio il top dei top. Chiusa parentesi. Quindi l'inferno è oggi il nostro argomento. Perché?
Perché lo si cita spesso.
Esatto, lo si cita spesso, noi l'abbiamo citato più volte durante il nostro così la cavalcata nella tradizione, e quindi siccome il tema della tradizione dell'inferno è centrale, allora oggi vogliamo cominciare a porci questa domanda: che cos'è l'inferno? C'è, non c'è, da dove viene, come è fatto, chi l'ha inventato, che origini ha, e soprattutto è una l'aldilà, ovviamente nella sua trasformazione subisce poi la connotazione che lo ripartisce anche appunto in quello che è l'inferno cristiano, che ha appunto delle particolarità. Perché appunto abbiamo detto questo? Perché tempo fa, durante una delle nostre trasmissioni, abbiamo accennato a un episodio fondamentale della religione cattolica, della tradizione cristiana, in particolare del culto cattolico, che è la discesa di Cristo agli inferi. Questa cosa, adesso scusate, ma ovviamente quando uno ha un sacco di fogli manca sempre quello che ti serve per in quel momento. Allora,
però puoi andare a memoria, lo sappiamo.
No, non posso andare a memoria perché devo leggere, sì, nel senso che posso andare a memoria, ma volevo proprio prendere, diciamo, le parole esatte che io a memoria non ricordo, e ci mancherebbe altro, e cioè la professione di fede, eccola, del cattolicesimo, il punto 5, quindi lo leggo tutto perché è un punto fondamentale della fede cattolica. Nel catechismo proprio della Chiesa Cattolica, il punto 5 è: Gesù Cristo discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. E qui si apre tutta una questione, perché per il cattolicesimo, appunto, allora, Gesù era disceso nelle regioni inferiori della terra, colui che discese è lo stesso che anche ascese. Allora, Gesù non è nelle virgolette di questo passo che ho citato, è fuori dalle virgolette. Le virgolette sono: era disceso nelle regioni inferiori della terra, colui che discese è lo stesso che anche ascese. Il simbolo degli apostoli professa, e questo è una lettera apostolica, il simbolo degli apostoli professa in uno stesso articolo di fede la discesa di Cristo agli inferi e la sua resurrezione dai morti il terzo giorno, perché nella sua Pasqua egli dall'abisso della morte ha fatto scaturire la vita. Questo aspetto fondamentale è il vedere in faccia la morte, il morire veramente, che si pone come centrale tema del cristianesimo e del cattolicesimo, nel senso che la divinità di questo uomo, è divinità piena nella concezione teologica, ma è anche ovviamente dogmaticamente umanità piena. Questo uomo vero, veramente uomo, che muore veramente, deve visibilmente morire. E questo passaggio, questa discesa agli inferi, è la prova della morte dell'uomo, ma anche della divinità. Ora è chiaro che un Dio non muore,
sennò che Dio è.
Ecco. E questo è uno dei grandi problemi teologici. La soluzione non c'è, perché appunto è ridotta a un dogma di fede. È un Dio che non muore, ma è anche un uomo che muore. Al di là di qualunque tipo di logica.
E ci abbiamo litigato per qualche secolo su questo.
Molto. Apposta stavo richiamando questo, perché giustamente, ecco, come tu dici, questa questo problema è un problema centrale, perché ci riporta alle origini proprio della visione cattolica, e cioè a quel dibattito, come dicevi tu, che per secoli ha costruito una disputa attorno a questa tematica cristologica, cioè chi è Cristo, che nasce dopo la morte di colui che diventa, nella tra virgolette tradizione, nella narrazione che si fa tradizione di questa religione, che diventa appunto il Dio uomo. Siamo alle origini proprio dell'elaborazione del tema cristologico, che però è incompleto all'inizio, e quindi non consente ovviamente affermazioni che sono posteriori, cioè non riguardano lui stesso, quello che può aver detto in vita come essere umano presente su questa terra in quel contesto storico, cioè 2000 anni fa. Allora, dopo questa fase, inizia questo dibattito: chi è, chi non è, come mai, come è fatto, che, come abbiamo detto tante altre volte, si porta dietro irrimediabilmente un'altra questione: chi è sua madre? Perché nel momento in cui quest'uomo è un uomo ed è anche un Dio, però è anche uomo, deve nascere umanamente sulla terra, e quindi viene di fatto nasce da una è un ebreo che nasce da una donna ebrea, e questo ovviamente è il dato storico naturale, fine. Tutto il mito che si costruisce su di lui, così come Horus o Enea, adesso poi vediamo, insomma, o qualunque altra creazione della mente umana che immagina il divino e quindi lo raffigura e inevitabilmente lo antropomorfizza, anche questo che è figlio, questo vedere il Dio uomo del cristianesimo cattolicesimo, è figlio di una cultura preesistente, quindi non c'è nulla di nuovo. La questione della nascita dalla Vergine ha dei riscontri antecedenti, assolutamente inevitabile, perché richiama il problema della purezza. Se un individuo disumano, divino o iperumano si deve distinguere, lo si deve distinguere dalla nascita. Allora, il problema della purezza, e quindi il tema del sangue, il tema del corpo e dell'organo sessuale da cui passa un bambino per nascere, che è una cosa per noi, come dire, ormai un po' distante sulla questione della... Prego.
No, agli atti, dico, all'epoca.
Sì, però a noi non ci tocca più, perché abbiamo medicalizzato e poi anche superato, o perlomeno siamo in un dibattito che ci porta fuori da una superstizione rispetto alla donna incinta, la donna mestruata, la nascita, il parto, tutta essendo un momento fondamentale della vita, direi il momento fondamentale della vita, perché è la nascita stessa della vita, la manifestazione, è intorno a quel momento in tutte le culture si sviluppano discorsi che cercano di collegare questo evento all'interno della società in cui la comunità vive l'esperienza del parto e della nascita dei propri piccoli. È chiaro che tutti interpretano questo evento, collegano questo evento alle manifestazioni naturali, alla visione che hanno del mondo ultraterreno, alla provenienza dell'uomo nelle, in ciascuna cultura, come viene narrato, quindi i sistemi che spiegano da dove vengono le comunità che poi vivono la loro esperienza quotidiana. Allora è chiaro che tutto questo discorso della purezza produce un effetto anche in quello che è l'ebraismo, che ha una sua visione particolare della purezza, del puro e dell'impuro, su cui è stato scritto di tutto e di più. E quindi ecco che la questione della madre diventa centrale. Quindi questo ebreo che muore diventa un problema, perché bisogna capire chi è, e poi anche la madre, perché se è veramente qualcosa che non è umano, pure la madre deve avere qualcosa di speciale. Per cui per un certo periodo, per esempio nel Medioevo, la fecondazione avveniva per via auricolare. Questo perché è il logos, la parola che si fa carne, e quindi la rappresentazione è stata, quindi come è stato concepito Gesù bambino? Attraverso l'orecchio di Maria, perché era il logos, no? Oggi questa cosa è stata raccontata per secoli. Anzi, alcuni anziani, io ho parlato adesso, forse avevano come visione popolare questa
come immagine,
esatto, ancora nel Novecento. Quindi questa umanità che viene discussa, e questa morte che è fondamentalmente il centro, il tema centrale diventa il tema centrale del cristianesimo, perché si propone come risposta alla morte la resurrezione, la discesa di Cristo agli inferi è centrale, e infatti la troviamo all'interno degli articoli di fede nel catechismo, il punto 5, ed è il passaggio che ho letto. Ovviamente si apre un dibattito, perché che cos'è l'inferno?
Ecco, proprio il male.
No, che cos'è l'inferno nel senso, il problema è scritturale. Cioè, ma nell'Antico Testamento c'è l'inferno? Direi di no, nel senso che non c'è l'inferno come poi diventerà. E ancora oggi, infatti, questa concezione risente di un dibattito che va avanti da 20 secoli. Ancora oggi, dicevo, proprio Ratzinger, che parla dell'inferno, e è tornato a parlarne più volte. Io poi penso che quello che noi vogliamo fare parlando dell'inferno è poi arrivare proprio a Ratzinger, perché Ratzinger, ma è uno dei temi centrali del suo pontificato.
Per questo dicevo, insomma, c'è una ragione per cui poi andiamo proprio dietro a
cioè il male
tema.
Satana e l'inferno è un tema centrale del pontificato di Ratzinger, quindi direi che però non anticipiamo nulla, lo teniamo come il punto di approdo, e anche noi poi ci prepareremo in conseguenza. Io qui ho già il testo di partenza, ma insomma ci arriveremo. Per cui voglio solo però dire che quando arriveremo a questo, anticipo che in un testo, ma più volte, Ratzinger si affronta la questione del esegetica, riferita proprio al discorso dell'Antico Testamento, che è il problema che si trova il cristianesimo quando deve coniugare, avendo il problema che questo Gesù che diventa Cristo è un ebreo e che quindi fa tutti i riferimenti alla Torah, alla sua tradizione religiosa, e nasce da lì, come abbiamo detto in tante altre puntate, la questione è centrale, perché qualcuno all'inizio dice: beh, ma chi se ne importa del Vecchio Testamento? Cioè, durante la fase di nascita del dibattito, per alcuni secoli ci sono delle correnti per cui alcuni dicono:
abbiamo fatto una cosa nuova,
è una cosa che non c'entra niente, no? Quindi abbandoniamo completamente il passato. c'è Tertulliano, per esempio, che ragiona su questo tra i nomi più celebri, e tanti altri che non possiamo adesso recuperare rapidamente, che ci porterebbe fuori strada. Comunque è tutto un dibattito della patristica. E quindi c'è il problema dell'interpretazione delle antiche, dell'antico, del vecchio, si diceva, perché era appunto un po' anche spregiativo questa cosa. Quindi c'era il nuovo, no? Oggi è detto antico perché gli ebrei sono stati trasformati negli ultimi 30 anni in fratelli maggiori, ma prima erano,
e comunque
erano perfidi.
Non è una classificazione che deve per forza rimanere inalterata, ecco, quella dei fratelli maggiori.
Quindi. Assolutamente. Comunque, insomma, allora. Quindi il problema dell'Antico Testamento è centrale. Nell'Antico Testamento di inferno, cioè di al di là, si parla come... Un attimo che mi sono riperso il foglio. Ce l'avevo qua davanti. Ci sono dei fogli con le gambe.
Si parla di diavoli.
Eccolo qua. E... si parla di, dunque, la scrittura, qui il punto 633 del Catechismo della Chiesa Cattolica dice: la scrittura chiama inferi Sheol, il soggiorno dei morti, dove Cristo morto è disceso, perché quelli che vi si trovano sono privati della visione di Dio. Tale è infatti, nell'attesa del Redentore, la sorte di tutti i morti, cattivi o giusti. Il che non vuol dire che la loro sorte sia identica, come dimostra Gesù nella parabola del povero Lazzaro, accolto nel seno di Abramo. Furono appunto le anime di questi giusti, in attesa del Cristo, a essere liberate da Gesù disceso all'inferno. Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati, né per distruggere l'inferno della dannazione, ma per liberare i giusti che l'avevano preceduto. Quindi, diciamo, è la prova della morte, ma anche, e qui scatta il passaggio successivo, ma anche il significato di questo al di là, che assume un significato nuovo appunto perché c'è questo riscatto che propone questo uomo che muore e che appunto poi risorge. Questo passaggio della discesa agli inferi è un tema fondamentale, e infatti, come ho detto, è qui nel Catechismo, in particolare nei fondamenti del cattolicesimo. È un passaggio dell'articolo di fede. Ma che cos'è questo Sheol? È veramente l'inferno? E cioè, è veramente quello che poi diventerà per noi l'inferno? Ma soprattutto, l'inferno è sempre stato così come c'è stato raccontato, come ricordiamo, perché poi l'influsso centrale sulla nostra memoria di questa parola è determinato dall'esistenza di un testo molto noto scritto da un fiorentino
che peraltro riprendeva
circa 7 secoli fa
cose arabe,
esattamente. Infatti noi abbiamo qui proprio Dante e l'Islam. Io ho qui tutto un papello, mi piace papello
sì, perché...
ormai mi piace di riferimenti a uno studioso che si chiama Asim Palacios, che forse tu conosci, spagnolo, che nel 19 pubblica un libro.
Il 19 1900.
1919, 19, sì. Pubblica.
Per capire appunto poi le cose prima di arrivare in Italia, quanto tempo ci mettono.
Pubblica un libro molto, diciamo, uno snodo del dibattito, perché è un lavoro approfondito, in cui mette in evidenza come una serie di passaggi, per esempio, semplicemente adesso lo ricordo ai nostri ascoltatori, vi ricordate l'imbuto? L'inferno è imbuto, ambuto.
E alla parte più piccola si
c'è la Geenna, il fondo con Lucifero piantato lì nel che fa un po' da tappo, no? Verso l'uscita. Ecco, questa visione a imbuto è quella islamica. Nel libro ci si domanda come fa Dante a sapere. In quel periodo c'era la moda dell'Islam proprio, no? Ne parlano tutti gli storici del Medio. Qui siamo a Vallelunga, non so se avete sentito, è passato un motociclista a 300.
Qui sotto è larga 3 metri.
Infatti sì, è una strada di 3 metri di un antico quartiere popolare dell'inizio del Novecento, e qui è passato a 300 un motociclista. Scusate, non so se l'avete sentito, ma andiamo avanti. Dicevo, quindi nella rappresentazione islamica ci sono degli elementi che sono recuperati ovviamente dalla rappresentazione che Dante fa, ovviamente aggiungendo.
Prego. Ti dobbiamo interrompere subito, che abbiamo dirette da Largo Sempione. Che ci, non sappiamo,
ci fermiamo
un attimo.
Allora. Pronto?
Eccoci. Allora.
Eccoci.
Ah, che succede? Sentiamo.
Allora, abbiamo occupato il quarto municipio.
Ti dovresti allontanare un pochino, sì, perché sentiamo solo urla. Qui
ok, noi. Sì, abbiamo occupato il quarto municipio, l'ala consigliare, via Monterocchetta, gli attivisti dell'Orus e tanti altri compagni sono venuti a portare la loro solidarietà. La risposta a questo è stato che i blindati che stanno a Piazza Sempione si trovano in questo momento schierati qua fuori in assetto antisommossa. Noi siamo chiusi dentro. L'indicazione che stiamo dando a tutti è di raggiungerci immediatamente, sappiamo che succederà nei prossimi minuti.
Va bene, quindi non più Largo Sempione, ma il non più
corso stessa, municipio.
Abbiamo
la tela respirata qua fuori e noi siamo dentro.
Va bene, allora questa sarà l'indicazione, esatto, per i prossimi minuti. Esatto. Perfetto, ciao.
Pronto?
Ehi. Ecco, allora queste le abbastanza concitate corrispondenze, comunque, diciamo, per far capire insomma anche chi si è messo in ascolto da pochissimi minuti. Doveva esserci una conferenza stampa adesso al mezzogiorno a Piazza Sempione in merito allo sgombero dell'Orus che c'è stato stamattina. Adesso ci chiamano i compagni per dirci che invece tutta l'iniziativa si è spostata in quel della sede del quarto municipio, sede del consiglio del quarto municipio che è stato occupato, si trova a poche centinaia di metri da Corso Sempione, da Piazza Sempione, scusate, io sempre qui con sarà la RAI.
Quella a Milano.
Esatto, sì, peraltro. E quindi l'appuntamento non è più a Piazza Sempione ma alla sede del quarto municipio e per insomma, qualsiasi cosa dovesse succedere ritorneremo immediatamente in diretta. Torniamo invece,
ecco, sì, torniamo all'inferno. A voi. Allora, dicevamo che come fa Dante a sapere come è fatto l'inferno islamico? Dicevamo, c'è una moda proprio della cultura araba, dell'islam in quel periodo precedente e contemporaneamente anche alla vita di Dante, e la narrazione orale, che è ancora fortemente presente nella cultura in quanto esiste soltanto la scrittura e peraltro non a stampa, quindi ci vuole un po' per far circolare dei libri, soprattutto per divulgare al popolo testi che sono inaccessibili intanto perché non si sa leggere, quindi la narrazione orale ancora è fortissima, anzi la commedia è scritta per essere letta in pubblico e non invece per privatamente, quindi detta, per essere detta, è molto visiva infatti, no? Come tutto quello che è anche il linguaggio delle religioni, dove la rappresentazione visiva è fondamentale proprio perché c'è un elemento orale. Allora, in questo elemento della tradizione orale è probabile che, a parte Brunetto Latini, molto probabilmente è proprio il grande ispiratore e il tramite di questo il suo amico Brunetto Latini,
poi ripagato
è sodomita,
poteva risparmiarsi, diciamo.
Beh, direi.
Oppure era una cosa talmente, diciamo, sulla bocca di tutti, ma non sappiamo.
Non si sa.
Non si sa.
E comunque il suo amico Brunetto Latini, mal ripagato proprio nella scrittura del libro in questione, che forse lo introduce a queste visioni arabe dell'Islam che confluiscono dentro la commedia. Quindi diciamo, l'immaginario dell'inferno che noi ci portiamo dietro, quello popolare, è dantesco, i diavoli, i gironi con le pene del contrappasso. Il contrappasso è proprio un elemento fortissimo che ci riporta nel mondo dell'Islam e che ritroviamo ripreso da Dante. Sono visioni di una religione di infedeli, di eretica, che è nemica. Nel periodo di Dante ci si mandavano gli eserciti in terra di Islam, che però era anche la terra del culto giudaico-cristiano, perché il centro della questione, pardon, era Gerusalemme, quindi si contendevano proprio in quel periodo è questo. Quindi questi nemici terribili che sono appunto i maomettani, così come si diceva fino al poco tempo fa. Sono quelli che ci fanno vedere ancora oggi a livello popolare l'inferno. Ovviamente tutto questo, come ho detto, non ha nulla a che vedere con quello, col termine dell'Antico Testamento Sheol, che è invece una condizione appunto di vuoto, di assenza, di mancanza, più che una presenza, più che una condizione di esistenza, di materialità. Questo lo capite da soli, è un tema forte, no? Perché significa fare riferimento a una rappresentazione che non concede nulla alla possibilità di trasporre in una forma iconografica quel tipo di visione, perché la rappresentazione di coloro che sono lassù, colui e tutto quello che è l'ultramondano, è vietata nell'Antico Testamento in uno dei punti fondamentali. Noi li conosciamo come i 10 comandamenti, poi insomma non è proprio così, però sono stati sintetizzati. Intanto poi qualcuno sparisce, insomma, nel passaggio con l'uomo ci sono delle, e soprattutto molti sono, anzi la stragrande maggioranza, sono costantemente violati dai papi stessi. Figuriamoci,
a seconda delle
esigenze, esatto. Esattamente. Però, come dire, l'omicidio, non uccidere, che è un precetto fondamentale, viene letto sempre non uccidere i cristiani, per esempio, no? E così come all'epoca era non uccidere i tuoi fratelli, no? Non è un precetto assoluto. Perché poi nella stessa Bibbia, tra l'altro, c'è scritto che devi uccidere tutti quelli che sono vicini. Quindi, insomma, è un...
Vabbè, ci si può ragionare sopra.
Esattamente. Quindi, preso in assoluto, chiaramente è diventato, è dilagato in un momento in cui, se tutto il mondo è fatto di fratelli, universale è la fratellanza, allora non si uccide nessuno perché siamo tutti fratelli. Ma non parliamo di questo, parliamo invece del divieto proprio di rappresentare Dio, di parlare e di mostrare e di raffigurare le cose di Dio. Ecco che quindi Sheol è un, come dice, c'è un bel film, noi abbiamo sempre questa catena di connessioni con del cinema, sì, no, ma perché qui insomma il film è anche abbastanza interessante, direi anche molto bello, devo dire, un bel film di Al Ashby, che è Oltre il giardino. Intanto c'è un grandissimo Peter Sellers,
l'ultimo, mi sa, no?
Sì,
è l'ultimo film.
E nel quale lui, cioè Peter Sellers, è un personaggio che vive dentro una casa per tutta la vita, non cura il giardino, muore il suo datore di lavoro, lui è un maggiordomo, sì. E lui ormai da adulto, più che quarantenne, insomma, un adulto quasi 50, oltre la metà oltre il mezzo del cammino della nostra vita, esce perché questo, il suo datore di lavoro morto, lui non lo può più mantenere, e quindi lui si ritrova improvvisamente fuori e non sa com'è il mondo, perché lui viveva di televisione, quindi il mondo per lui era la televisione. Fuori dal giardino, in cui lui poteva uscire dalla casa verso cui lavorava e curava questo giardino, lui ha il giardino come punto di riferimento, la natura e la televisione. Esce e quindi inizia questa peregrinazione, e poi subito, proprio appena uscito, non sa che fare, fortunatamente, è il caso di dirlo, viene investito da Shirley MacLaine, l'attrice che interpreta il personaggio, che è la moglie dell'uomo più ricco degli Stati Uniti, che è il consigliere economico del presidente degli Stati Uniti. Viene frainteso questo personaggio, che è un po' strano, come una specie di saggio mistico, che si occupa di economia ad altissimi livelli, e diventa il consigliere di questo potentissimo miliardario, che è vicinissimo alla Casa Bianca e intimo del Presidente degli Stati Uniti. E quindi a un certo punto, ovviamente poi non raccontiamo tutta la storia, ma insomma il personaggio, il miliardario che è malatissimo, muore, e il film nel film c'è una frase: la morte è uno stato mentale.
Sì, sì. Al funerale.
Al funerale del uomo miliardario. E non diciamo però l'esito esatto. Di questa affermazione. La morte è uno stato mentale, e ecco, in questa visione così affascinante di questo film c'è proprio questo, cioè siccome un film è proprio visione, è la parola però che ci dice dentro un funerale di che cosa stiamo vedendo, cioè una condizione mentale, una condizione irrappresentabile. C'è quindi in questo film un aspetto appunto affascinante che ci riporta indietro, molto indietro, nell'impossibilità poi di parlare di Dio.
Sostanzialmente.
È quello, no, il... parlare di morte, ecco. E quindi anche Sheol e tutto l'Antico Testamento che ha questo problema, cioè parlare di Dio, cioè far parlare Dio, parla per bocca dei profeti, insomma, vedere Dio, rappresentarlo, raffigurarlo, attribuirgli discorsi, è un tabù fondamentale. Perché consente due livelli, diciamo, di approccio. Intanto uno è quello della segretezza, dell'esoterismo, cioè della necessità di mantenere comunque a livello di gestione della casta sacerdotale una sapienza. E quindi dei divieti, e quindi delle
conoscenze,
che sono appunto, e l'altro ovviamente anche proprio preservare tutto questo discorso dagli scivoloni che sono inevitabili quando invece ci si getta dentro a piè sospinto e a corpo morto, e cioè appunto nel vedere, nel far vedere, oltre che nel dire e semplificare, appropriandosi quindi di Dio, facendosi Dio, parlando per bocca di Dio. E qui sta la blasfemia assoluta del cattolicesimo, che è la religione più profana che l'uomo abbia mai conosciuto, perché il cattolicesimo in particolare prevede che un uomo è il vice Dio in terra. È una cosa folle. Tutte le altre confessioni cristiane questa cosa la considerano molto
pesantemente
inquietante, poi si abbracciano e sorridono, ma sono tutti cristiani, quindi tendono a tenere molto basso il profilo del conflitto, almeno recentemente, perché si è parlato di ecumenismo, però si è parlato di ecumenismo. Il fatto che poi Ratzinger abbia gettato alle ortiche chiaramente
tutto
quello che è il tema dell'ecumenismo, questo è anche argomento degli ultimi anni di dibattito forte, proprio perché appunto ha detto: io noi non abbiamo mai negato questo fatto, io sono proprio il vice Dio. E quindi tornando a riaffermare questa cosa con forte e con potenza, che è la Dominus Iesus, cioè l'affermazione che solo nella Chiesa cattolica si ha la pienezza della salvezza, significa che gli altri sbagliano sostanzialmente,
chi più chi meno
ovviamente. Ci sono quelli che sbagliano poco, come gli anglicani ortodossi, che tutto a posto, però vi sposate, insomma, certo, poi le donne vescovo non ne parliamo neanche, però a parte questi dettagli sono i più, però poi si va da verso gli estremi delle chiese riformate, nelle quali ovviamente, ma anche la Chiesa ortodossa ha delle grosse difficoltà rispetto a questo delirio di onnipotenza, e quindi adesso ovviamente, e quindi perché c'è stata una trasformazione storica in mille anni che diventa insormontabile sul piano dell'ecumenismo, e quindi la questione del Papa, proprio di questo, del vicario e del supervescovo sostanzialmente, che ha raggiunto un livello insopportabile nel XIX secolo, cioè quando Pio IX ha detto che il pontefice in questione di fede è infallibile. Decide lui poi quali sono le questioni di fede, inevitabilmente dogma. Così. Quindi attraverso il dogma appunto dell'infallibilità, che è la follia che Kung, appunto, di cui parlavamo l'altra volta, considera il problema insormontabile, insomma, perché questo impedisce qualunque tipo di dialogo.
Se tu dici che hai ragione, a prescindere
non hai chance, allora, di dialogo appunto, di confronto, di nulla. Ecco quindi che la blasfemia assoluta rispetto alla questione di Dio è proprio nel cattolicesimo, però è anche il potere assoluto che questa forza enorme da, cioè se gli altri ti riconoscono come tale, hai svoltato, perché dicono, beh, capirai questo, e ti baci la pantofola e più o meno in buona fede. Poi un regnante del 1400 bacia, ma dice
lo sa già lui,
lo sa già lui, tanto io se mi piovo a Francia, poi dopo vediamo,
poi una volta che ho preso la Francia
ne riparliamo. Dei voltafaccia di questi nobili protettori e difensori di Cristo ne conosciamo, beh, insomma, bizzeff, un giorno potremmo fare un ciclo di tre anni per raccontare tutto quello.
Però,
che
diciamo, i casi più
sono anche celebri,
appassionanti, ecco,
sono celebri, sono anche
divertenti,
anche al cinema sono arrivati, ecco, quindi che l'aldilà diventa un problema se lo si rappresenta. E che cosa e quindi questo sciollo non è per niente, non è per nulla quello che dice Ratzinger. Ratzinger molto abilmente fa un discorso e dà per scontato che la sua interpretazione è quella giusta, fa un lavoro che non è per nulla scontato, perché lo fa attraverso la sua teologia, e quindi se non si accetta la sua teologia, che è metafisica pura, quindi non ha nessun fondamento, è lui che lo dice, anche la sua ermeneutica è viziata, ovviamente, lo sappiamo perché quando leggiamo il Vangelo letto da lui, le affermazioni, insomma, sono... non stanno in piedi, a meno che non si fa, come dire, tabula rasa della scienza storica, delle scienze in generale umanistiche, che si occupano di questo e che nel corso degli ultimi secoli hanno svelato che certe procedure hanno dei problemi epistemologici che bisogna risolvere. Siccome lui questa cosa ovviamente la occulta, quando fa un discorso unitario dice: c'è questa visione, questa visione è l'inferno, e quindi lo troviamo catapultato dentro il catechismo della Chiesa Cattolica, così, senza che in realtà venga risolta la questione. Perché? Perché appunto non è possibile, in quanto dietro a tutto questo c'è quello che abbiamo detto prima, cioè la costruzione di tutto l'impianto dogmatico della fede cattolica, che è intanto lunga praticamente 1800 anni, nel senso che, anzi, in realtà non smette mai, perché viene comunque stratificata, e quindi tutto il tema della tradizione, veniamo quindi, è che la tradizione non esiste in realtà, è un continuo,
è già ricostruzione,
no? Esattamente, è un continuo ricostruire, affermando però da un potere assoluto che dice no, è così da sempre, l'illusione che questa tradizione sia veramente tradizione, mentre invece è pura
montaggio, diciamo,
è pura, esatto, è un film, esatto, è un puro montaggio di frammenti
che
sono preesistenti, che vengono ricomposti e che danno però un senso nuovo, questo sì, come ovvio che sia un montaggio. Io diciamo che il puzzle non ha una figura di riferimento. Se voi prendete un puzzle, poi avete la figura di riferimento, lo mettete, non può che venire quella figura, perché i pezzetti sono, se uno forza i pezzetti viene,
è un po' sbagliato,
viene un'altra cosa. Però può darsi anche che i pezzetti del puzzle diano una figura rettangolare e tutto combatte, ma la visione della figura, della fotografia, nel caso se facciamo il castello di Cenerentola, che è un puzzle che io vedo sempre nelle vetrine, quello vero, quello che sta in Austria, no? Se noi ricomponiamo forzando i pezzettini, ma alla fine riuscendo a ottenere una figura rettangolare, però all'interno è un'altra immagine quella che otteniamo. Oppure possiamo barare ancora di più dipingendo ciascun pezzettino e riconfigurando così. Beh, ci sono molti modi per rifare un puzzle non rispettando la figura di riferimento. Il principale è perché non c'è una figura di riferimento, cioè ce ne sono tante. E allora ecco che quindi vengono tante possibilità, mettendo insieme i frammenti, ovviamente escludendone altri. Insomma, ecco che quindi la tradizione cattolica è questo, è puro sincretismo.
Parola che viene vituperata e odiata.
È odio assoluto, ovviamente, verso questa parola. Mentre è così. E veniamo quindi a una banalità. La banalità è la discesa di Cristo negli inferi, appunto. Questo, nei racconti, a un certo punto compare questo andare negli inferi. Chi è Cristo? È un eroe antico. C'è andato Odisseo negli inferi per parlare con Tiresia. E Enea, che essendo una copia romana del poema omerico, va anche lui negli inferi. C'è andato Orfeo per recuperare Euridice. Insomma, non è una gran novità questo andare nell'aldilà. E sono degli eroi, e sono dei che vedono comunque in faccia la morte, che hanno il privilegio, no? Dagli dèi di andare oltre l'umano. Ecco quindi che semplicisticamente sembrerebbe, ma in realtà è proprio così, questo elemento del Cristo che va negli inferi, nell'aldilà, che viene poi letto e costruito dalla teologia con tutta quella superfetazione che ho detto, è un discorso a posteriori che carica di significati un elemento che però è centrale per diffondere una narrazione in cui il nuovo eroe, che è questo Cristo di cui parliamo, colga nella sua azione in forma di narrazione orale, parliamo appunto di, cioè, i Vangeli, che diventano i testi di riferimento, non sono fatti per essere distribuiti ai fedeli, sono degli appunti che servono alla comunità episcopale, ai vertici, per mantenere e fissare quella che diventa molto lentamente la cosiddetta tradizione ortodossa. E ovviamente non c'è nulla di ortodosso, non ci sono eretici, non c'è nulla di tradizionale, è tutto a posteriori, è tutto ex post, come le profezie sono sempre azzeccate perché sono scritte dopo i fatti, quindi insomma
sono bravi tutti,
esattamente, quindi non c'è mai una profezia
azzeccata da prima.
Allora, quindi quello che diventa questo discorso dell'aldilà, questa rappresentazione dell'inferno, è costruito a posteriori, come è tutto elaborato a posteriori, a partire dalla necessità di mantenere figure preesistenti. E quindi in tutto il mondo antico gli eroi che visitano l'aldilà, l'Ade, e cioè la catabasis, cioè l'andare, esattamente, la discesa agli inferi, è un elemento greco, classico, che transita nel mondo romano e transita ovviamente nel cristianesimo. Quindi abbiamo la visione dell'aldilà, abbiamo visto il tema biblico ebraico, abbiamo visto brevemente l'aggancio storico, mitico, letterario di una cultura che, e parliamo di sempre racconti orali, cioè i Vangeli hanno fatti per essere
raccontati
poi ad altri, così come gli Aedo reinterpretavano
un testo
come appunto anche la stessa Odissea, e così anche ovviamente per l'Eneide, dove invece Enea che si fa il suo viaggio nell'aldilà.
Va bene, e questo diciamo era un po' un prologo a quelle che saranno le nostre
abbiamo finito? Abbiamo un appuntamento? Ti vedo che guardi l'orologio.
Siamo in fase di,
cioè, che abbiamo,
di termine,
ci stanno, diciamo, devono telefonare?
Al 12:30 dobbiamo collegarci. Però vi vedevo che stavate per fare stavamo per chiudere con una citazione, con dei testi.
Sì, no, prego. In aggiunta a quello che dicevi tu prima riguardo alla Chiesa e all'interpretazione proprio dell'inferno.
Sì, sì. Ma tanto questo è solo l'inizio, quindi siamo.
Sì, sì, no, infatti noi siamo la prima fase.
Ecco, ho fatto questa. Cioè l'inizio non è neanche finito, diciamo. Abbiamo cominciato a vedere una questione. Poi dopo voglio solo dire una cosa alla fine. Su che cos'è l'inferno, proprio semplicisticamente, uso proprio questo termine.
Oddio, semplicisticamente
sì. Tu prima hai citato Oltre il Giardino.
No, ma è una cosa ironica, ovviamente, capito? Perché noi veniamo accusati sempre di essere. Allora io dico, no, sono semplicista.
Esatto.
No. Noi, nel senso, quelli che, come dire, si pongono così dei dubbi, dei problemi. È sempre semplicistico, capito, quello che fa. E non è vero per niente, non è semplicistica questa. Ecco. Era ironico. Prego,
no,
scusa.
Infatti è abbastanza complesso ricostruire i fili di questo percorso. Tant'è che, appunto, tu prima citavi Oltre il Giardino, proprio per la morte è uno stato mentale. Ed ecco che. Io leggo un frammentino a questo punto di corsa dalla Civiltà Cattolica del 19 aprile del 2008, in cui si fa il punto sull'inferno e leggiamo che il Magistero della Chiesa sull'inferno insegna tre cose. La prima è che esiste dopo la morte terrena uno stato, non un luogo, che spetta a chi è morto nel peccato grave e ha perduto la grazia santificante con un atto personale. È la cosiddetta retribuzione dell'empio. La seconda, questo stato comporta la privazione dolorosa dalle visioni di Dio. E la terza, che in questo stato c'è un elemento che con espressione neotestamentaria è descritto come fuoco, anche se non è accettato, è discusso. Il fuoco è una forma usata anche nel Vecchio Testamento per descrivere appunto uno stato, quindi è una rappresentazione appunto non accettata come valida, diciamo appunto prima, tutte le rappresentazioni fatte poi soffrono di una semplificazione, ecco. E questo per dirci che la situazione della Chiesa è abbastanza doppia, ovvero se da una parte seriamente si nega la condizione di luogo all'inferno, perché si rischia poi appunto di ricadere in semplici descrizioni iconografiche con demoni, mostri, torture varie, dall'altra però si tiene in piedi Satana, cioè Satana comunque c'è, esiste ed è continuamente tirato in ballo da Ratzinger, il quale sembra essere un suo diciamo così accanito nemico, sembra che diciamo così a cercare in giro tra i vari,
nonostante San Giorgio sia stato depennato
da... vabbè certo comunque abbiamo no ma lui addirittura sembra essere secondo gli esorcisti. In Italia ne abbiamo più di 300, questo affermati, cioè proprio riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, 300 sicuramente. Per gli esorcisti Ratzinger è addirittura più potente di Giovanni Paolo II contro Satana, cioè proprio più forte, cioè c'è il conflitto, il combattimento spirituale che i Gormiti, sì, cioè ha dei poteri speciali contro Satana.
Perché è una nuova generazione di Gormiti, sono i Gormiti fluorescenti, quindi la prima generazione. Esatto. Lui è nuovo, si compra cosa 3,50 euro, il pupazzetto di il Gormita bianco, è un nuovo, scusate. No, ma quando uno parla di Satana e inferno, poi inevitabilmente i nostri ascoltatori ci devono perdonare, perché noi abbiamo grosse difficoltà, siamo seri, ma poi a un certo punto è veramente doloroso confrontarsi. Allora, dunque, questa cosa, ci fermiamo, perché è scaduto il tempo, noi torneremo sul Gormita bianco alla fine della nostra disquisizione. Volevo solo ricordare che nella prossima puntata abbiamo ucciso il nostro
facciamo queste puntate così belle, serie, però, precise, cadiamo sul Gormita bianco.
Ma dai, però insomma, no, io quando parlo di queste cose fino a un certo punto sono totalmente...
Però è teologia estrema.
Questa è teologia estrema. Nel XXI secolo è chiaro che quello diventa il Gormita bianco, perché è tutto un po' più così meno complesso di quanto non fossero i mondi di cui parliamo nel Medioevo. Torneremo a parlare del Medioevo, dell'aldilà. Volevo solo dire che l'inferno è la prigione. Noi abbiamo il diritto penale che dice: se fai questa cosa, io ti prendo, cioè ti privo della libertà, che è una cosa gravissima, parliamo di società liberali, cioè siamo dopo il Settecento, c'è un nostro collega, come dire, lo diciamo con rispetto, ma insomma, che si è occupato di temi di carcere, insomma, molto nobile, che si chiama Beccaria, e che insomma ha detto delle grandi cose molto 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 tempo fa, con le quali oggi mezzo mondo, come dire, ha fatto carta straccia di questo suo testo, che detete delle pene.
Noi facciamo parte del mezzo mondo.
Noi facciamo parte del mezzo mondo. Recentemente abbiamo dei casi di cui non, diciamo, il caso di riparlare, agghiaccianti. Quello che a me mi sconvolge di più è quello di Perugia.
Sì, lì perché.
Cioè, nel senso, proprio quello è anche surreale, oltre all'orrore, no? Tutti sono orrori, ma quello mi. Quel poveraccio preso in un po'. Perché io ho visto un'intervista a lui dove viveva, in un posto a 20 km da qualunque centro abitato.
I fatti suoi.
Sì, e quindi aveva delle sue piante. Cioè, veramente è di una violenza veramente inaudita. Sì. Inaudita. Vabbè. Insomma, povero Beccaria. Da lui, e quindi tutto quello che nasce in quel momento, oggi noi abbiamo il tema della libertà e la possibilità che lo Stato privi, per conto dei cittadini, della libertà, un cittadino, che dà molto fastidio a tutti gli altri, sulla base del fatto che costui non ha rispettato le regole di convivenza. Mi sembra, come dire, un punto di partenza interessante per rimettere, diciamo, coi piedi per terra il diritto e quindi sottrarlo totalmente a Dio. E questo ovviamente è importantissimo. Allora, che cosa ci dice questo? Ci dice: tu fai delle cose contro tutti i cittadini, noi cittadini deleghiamo un nostro cittadino, che è specializzato, si chiama magistrato, che indaga, scopre che tu hai fatto veramente questa cosa, e diciamo: non la devi fare. E ti isoliamo. Lo fanno tutte le culture, ovviamente,
a seconda
molte forme
tempi,
diverse. Forse, come dire, siamo gli unici che costruiamo della roba di cemento armato, quello è un altro aspetto, insomma. Però è un aspetto formale, il principio è anche precedente all'illuminismo. L'illuminismo lo fa diventare appunto moderno.
Questo è un grosso problema per l'inferno, perché si depotenzia,
diventa una cosa che già c'è, però,
il diritto penale cattolico sostanzialmente, perché l'inferno è lo strumento, è la prigione, e quindi è lo strumento che ha il cattolicesimo per far vivere tutto quello che precede l'inferno. È questa paura che determina e contiene il cristiano. Quindi nel momento in cui l'inferno inizia a perdere di significato, a non far più paura, c'è un grosso problema di significato del cattolicesimo stesso, del cristianesimo stesso. E questo è, non lo dico ora, nel senso è solo l'accenno a quello che può essere lo sviluppo delle puntate successive. Ecco perché parliamo anche di inferno in chiave materiale, oltre che il tema della tradizione che ho oggi appena individuato. Abbiamo questo aspetto, che sarà uno degli aspetti della puntata. E poi volevo, qui c'era Alessandro, che oggi non ha parlato perché abbiamo fatto introduzione, il quale invece ci parlerà di estetica, cioè una delle puntate sarà
anche la rappresentazione, in qualche modo il mutamento,
sempre ovviamente non avendo noi
narrazione dell'inferno,
essendo una televisione, tu invece ci farai vedere abilmente con la parola quello che è invece
magari che è stato potuto costruire
esattamente in termini più estetici, cioè quindi la rappresentazione, diavolo, inferno, l'aldilà, con le contaminazioni che abbiamo detto, nel senso che poi nelle rappresentazioni noi ritroviamo, che è l'iconografia, qualcosa che molto precede tutto il tema invece cristiano. Quindi ecco, oggi abbiamo fatto questo piccolo
introduzione.
Allora, la prossima volta ci vediamo, quindi giovedì
prossimo. Sempre nel nome del Gormita Bianco.
Sempre nel nome del Gormita Bianco, con la nostra trasmissione di teologia estrema.
11:30,
di nuovo con l'inferno.
Radio Onda Rossa, questa puntata, come sempre, da domani su www.ondarossa.info.